Dio vi benedica, fratelli. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Atti 28. Vorrei predicare oggi su questo tema. Perché non penetra tutta la parola nei nostri cuori? Perché non penetra tutta la parola nei nostri cuori? Alcune verità dell'Evangelo faticano a entrare nel profondo del nostro cuore. In altre parole, perché non possiamo accettare alcune cose così divine, così gloriose che ci sono nel Vangelo? E dice Atti capitolo 28 al versetto 24. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero. E non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detta quest'unica parola: ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vai a questo popolo e di, voi udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendono col loro cuore e non si convertano e Dio non li guarisca. Fin qua la lettura della parola di Dio. Israele era schiavo in Egitto. E a un certo momento il Signore ha deciso far uscire questo popolo dalla schiavitù per portarli alla terra di Canaan. Era un compito davvero enorme, immenso. Era una sfida grande il poter far uscire una quantità così grande di gente alla terra promessa. Però a questo effetto il Signore chiama un uomo da dentro del pruno ardente, un uomo che si chiama Mosè. E questo Mosè ha accettato la sfida e Dio l'ha riempito del suo potere, della sua autorità per compiere la sua volontà. Però Faraone era colui che governava in Egitto a quel tempo e quest'uomo ha cominciato ad opporsi. E diceva: questo popolo non può uscire da questo luogo, perché a Faraone conveniva che questo popolo restasse in Egitto, perché essi erano coloro che costruivano le strade, facevano i mattoni per edificare case. E così che a Faraone non conveniva che Israele se ne andasse da Egitto. Pertanto ostinatamente diceva: non se ne andranno da qua. Quando Faraone si oppone, allora il Signore comincia ad utilizzare Mosè per portare a termine una quantità di miracoli in quel luogo. Ossia, cominciano in forma miracolosa ad apparire alcuni giudizi in forma di piaghe. Piaghe che hanno cominciato a cadere sul popolo egiziano, in modo che questo popolo era molto abbattuto. Anche in queste condizioni Faraone non voleva lasciare uscire Israele da quel luogo chiamato Egitto. Pensate, fratelli, che perfino i maghi dicevano a Faraone: lascia andare questo popolo, perché quello che sta succedendo in questo momento, quello che noi stiamo vedendo, questa è per mezzo della potenza di Dio gli volevano dire che i giudizi che si stavano sperimentando in questo momento venivano dalle mani di Dio, e perfino i servi, i consiglieri di Faraone dicevano: lascia andare questo popolo, non vedi che non ti sei reso conto che tutto Egitto è completamente distrutto? Lascia andare questo popolo e non impediglielo più. Questo lo troviamo in Esodo capitolo 10, nel versetto 7. Però, nonostante tanti miracoli, nonostante tanti prodigi e tanto potere che si vedeva in questi miracoli che Mosè stava facendo in quel luogo, nonostante tutto questo, Faraone ha indurito il suo cuore per non lasciare uscire il popolo di Israele da Egitto. Che significa, fratelli, indurire il cuore? Quello che abbiamo letto qua, che Paolo diceva che quelle persone che non volevano credere all'Evangelo avevano indurito il loro cuore. Che cosa significa indurire il cuore? Dio vuole fare la sua opera. Dio voleva fare la sua opera, e far uscire Israele d'Egitto, però Faraone si resisteva, Faraone si opponeva completamente. I miracoli e i prodigi a Faraone non interessavano per niente, non avevano significato per lui. E se anche gli potevano dire qualche cosa, chiudeva il suo cuore e ostinatamente si metteva nella posizione di non lasciare uscire il popolo di Israele. Ossia che ci troviamo davanti a un cuore che era veramente indurito, un cuore che è nel tramite di essere indurito, è un cuore che non ha nessuna recettività per le cose di Dio. Io non so se voi lo avete già pensato, se voi andate col vostro veicolo verso Lo Ciorro, che è una zona qua di questo departamento, voi vi troverete a un punto nella valle che non potrete ricevere nessuna emissora perché è una valle molto profonda, circondata da montagne, non c'è nessuna ricettività. Quando una persona sta indurendo il suo cuore, veramente questa persona non ha capacità per ricevere assolutamente niente da parte del Signore. Un cuore indurito è un cuore al quale si sta presentando la verità e non la vuole ascoltare. Per quante domeniche avete ascoltato il messaggio del Signore? E se aggiungiamo le riunioni del lunedì, le riunioni giovedì nella casa, i messaggi nella televisione, i messaggi dei libri, i messaggi della radio, quante parole ha ricevuto da parte di Dio? Però quel cuore indurito è quel cuore che a cui si presenta la verità, la conoscenza della Sacra Scrittura, però per una ragione che voi conoscete o chissà non conoscete, questo cuore è chiuso. Sembra, fratelli, che la verità non riesce a penetrare in questo cuore. Perché? Perché c'è una callosità intorno a questo cuore che lo rende insensibile, lo rende indifferente e lo rende in una persona superficiale. Questa è una cosa terribile che sta succedendo a una grande porzione della Chiesa del Signore. Ci sono tante preziosità, tanti misteri nella Bibbia che noi possiamo abbracciare nei nostri cuori e dire al Signore: sì, Padre, sì, Signore, vado verso questo, ma sembra che c'è una callosità nel nostro cuore. Voglio dirvi alcune verità preziose che mi piacciono moltissimo. Certamente ci sono centinaia di queste verità. Una verità è quella che troviamo in 1 Pietro capitolo 5, il versetto 6. Questo versetto è speciale per coloro che sono afflitti, per coloro che sono stanchi della vita, per coloro che non vogliono più vivere, per quelli che credono che si sono messi in un fosso dal quale non c'è modo per poter uscire. Però il Signore dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Che significa innalzare? Affinché il Signore vi alzi, affinché sperimentiate un innalzamento di gloria. Però prima bisogna umiliarsi. E questa parola, questa verità non vuole entrare nei cuori. L'umiliazione non è accettata dall'uomo, cosicché la gente è piena di problemi nella sua vita, sa che Dio può risolvere i problemi nella sua vita, ma nessuno si vuole umiliare, nessuno vuole cercare Dio con tutto il suo cuore. Un'altra verità meravigliosa è quella di Atti 3:19. Ravvedetevi dunque, convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Non è questo quello che noi anneliamo nella nostra vita? Vivere tempi di refrigerio, tempi rinfrescanti da parte della mano di Dio. Però questi tempi non arrivano perché il nostro cuore è veramente indurito. C'è una legge meravigliosa nella Sacra Scrittura che è in Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 12. Questo principio, chissà non lo riusciamo a capire, e se lo capiamo non vogliamo capirlo. Questo principio ci sta dicendo che se in me attua la morte, però se in me opera la morte, in quelli che mi odono opera la vita. Però questo principio noi non lo accettiamo nel nostro cuore. Questo principio di abbassarsi per essere innalzati, morire per essere vivi, questo principio, siccome non si trovano nel mondo, sono principi che noi scartiamo dalla parola di Dio. In Giovanni capitolo 14, al versetto 6, il Signore disse in questa opportunità: io sono la via, la verità e la vita. Se noi personalizziamo questo versetto, noi potremmo dire: Cristo è la mia vita, Cristo è la mia verità e Cristo è la mia vita. Gloria al Signore. Possiamo dire questo? Quanti possono dire questo? Cristo è la mia via, la mia vita è la mia vita. E tutto il resto è vanità? Tutto quello che stia fuori di Cristo è vanità in questo mondo. Le opportunità che noi abbiamo, gli esiti materiali, le acquisizioni, le astuzie, la gioventù, i sogni che noi abbiamo, tutto è vanità. Qui l'unico che cosa che vale è il Signore Gesù Cristo, e pertanto Egli sarà la mia via, la mia verità e la mia vita. Però questa verità, fratelli, fa fatica ad entrare nel nostro cuore, dell'uomo che è veramente bisognoso. In Giosuè capitolo 3, il versetto 5, affinché potessero vincere, Giosuè ha detto al popolo: santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Però nessuno cerca la santificazione, nessuno vuole la separazione dal mondo per essere accettato e gradevole ed essere uno strumento nelle mani di Dio. Questa verità e molte altre non riescono ad entrare nel cuore dell'uomo, nel cuore del credente. Perché? Perché intorno alla sua vita c'è una callosità della quale non possiamo liberarci o non vogliamo liberarci. C'è una verità, fratelli, in mezzo a questo mondo politico nel quale noi stiamo vivendo. Oggi c'è una grande tristezza e una grande nella metà della popolazione, perché un partito politico ha vinto le elezioni. Un certo partito politico ha vinto la presidenza. E se avesse guadagnato, vinto l'altro partito, l'altra metà del paese avrebbe, sarebbe stata nella stessa condizione, sarebbe stata triste come triste questa metà oggi. Però vi voglio dire una cosa, a volte noi pensiamo di rivolgerci ai partiti perché hanno la soluzione in loro mani. Fratelli, la soluzione non è nell'uomo, la soluzione non è in nessun partito, la soluzione è solamente nel Signore Gesù Cristo. Ditemi una cosa, fratelli, che farà l'uomo, che farà un partito in mezzo a una degradazione della gioventù in tutti i municipi del nostro paese? Che può fare il nostro paese? Guardate la corruzione che c'è ad ogni livello. L'amministrazione della giustizia, fratelli, non è effettiva, non esiste giustizia nel nostro paese. Ad ogni livello c'è una corruzione spaventevole e terribile. È così in quasi tutta l'America e in tutto il mondo sta succedendo questo problema. Che può fare il nostro paese con gli omicidi, con la violenza, con la perversione della nostra gioventù? Allora, fratelli, dobbiamo cercare un'altra verità, una verità che sono genuine, la verità che veramente funziona in mezzo a questo che vi sto dicendo. Come faccio io a non apprezzare quel discorso che ha avuto il Cristo risuscitato con i discepoli? In Atti capitolo 1 al versetto 6 c'è una domanda che i discepoli fanno al Signore, e questa domanda era di tipo politico, quella domanda che gli hanno fatto al Signore. Pensate che i discepoli dicono al Signore: Signore, è egli in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Ristabilirai il regno ad Israele in questo tempo? Stiamo vedendo, Signore, che sei già risuscitato dai morti. Stiamo vedendo le tue ferite nelle mani e nei piedi, i segni della corona di spine nel tuo capo. Stai annunziando che te ne andrai al Padre e ci lascerai sotto lo stivale dei romani? Quando restaurerai il tuo regno? Fratelli, quando sarà autonomo Israele, quando avrai il suo proprio re? E il Signore gli dice nel versetto 7, a voi non deve interessare questo. Se io voglio, lascio l'impero romano 100 anni o 400 anni, però voi dovete fare una cosa, e qui viene la verità. Atti 1:8, però voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Fratelli, però nessuno vuole cercare lo Spirito di Dio. Noi non cerchiamo la pienezza dello Spirito di Dio, pur sapendo che lì c'è la risposta a tutti al nostro convulsionato Salvador. In questo modo con i politici non si risolvono i problemi, non saranno con i colori dei partiti, no, essi non possono fare assolutamente niente, assolutamente niente. Come non potrei apprezzare la domanda di Paolo a Timoteo? Perché in prima Timoteo vi faccio una domanda: quanti di voi vogliono vivere quietamente nel paese, quietamente, tranquillamente, come la superficie di un lago? Senza avere paura quando i vostri figli escono alla sera, perché tutto è tranquillo, la malvagità è sparsa. Tutti vorremmo questo, vero? Tutti vorremmo che viviamo in riposo, tranquilli, con un cuore e una mente piena di pace, che non ci assaltano quei timori, quei panici o quell'insicurezza. Vorremmo vivere così, riposatamente. Quanti vorremmo che viviamo con tutta onestà? Quanti vorrebbero vivere con tutta onestà, cosicché non ci sia nessuno che stia commettendo truffe, in modo che la giustizia nel tribunale sia realmente una giustizia, vivendo con tutta onestà? E qualcosa ancora di più glorioso, che viviamo con ogni pietà. Che cosa significa con ogni pietà? Comunione con Dio, comunione con la parola, fratelli, compiendo quello che dicono le Sacre Scritture. Quanti vorrebbero che la Bibbia arrivasse alla stessa assemblea legislativa e si potessero far influire dalla parola di Dio, ed essi pieni dello Spirito Santo potrebbero a profetizzare e a cacciare demoni dal paese? Che cosa più gloriosa sarebbe questo? Però guardate, fratelli, è possibile. Ci sono verità che sono lì nella Sacra Scrittura. In 1 Timoteo capitolo 2 versetto 1, che dice la parola? Lì la parola del Signore dice: io esorto dunque che si facciano supplicazioni per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla in ogni pietà e ogni onestà. Quando questo ci sarà nel paese, potremo dire: stiamo vedendo la gloria di Dio e il muoversi dello Spirito Santo nei 14 dipartimenti della Repubblica. Sono verità che sono scritte qua nella Bibbia. Pertanto, guardate cosa vi voglio dire. Tanto l'umiliarsi davanti a Dio, l'affliggere l'anima davanti a Dio, il cercare il volto di Dio, pentirsi, far fronte ad ogni peccato che ha invaso il nostro cuore, entrare nel cammino dell'obbedienza e di santità e piegare il nostro cuore come un'offerta davanti al Signore, e anche accettare di portare la nostra croce tutti i giorni per tutta la nostra vita e morire al mondo. Queste cose, tutto questo purtroppo fa fatica arrivare al cuore del cristiano o dell'inconvertito. Non arriva. Perché? Perché intorno al cuore c'è una callosità che ci rende insensibili, ci rende indifferenti, ci rende così comodi verso quello che ci sta offrendo il mondo. Per questo, fratelli, sto dicendo che ci sono parti del Vangelo che non penetrano nella nostra vita. Ci sono parti dell'Evangelo che non trovano posto nel nostro cuore. Sempre la parola come che scivola e non entra nel nostro cuore. E noi restiamo senza queste benedizioni. L'Evangelo è come una semenza, un seme che il seminatore semina nella terra. E quando parliamo di questo, stiamo parlando della parabola del seminatore, che ci racconta che un seminatore è uscito a seminare e comincia a spargere il seme. E il seme è la parola del Signore. Il seminatore è Cristo, o uno dei predicatori, uno di noi. Il seminatore è uscito a seminare e ha sparso il seme in quattro terreni, parlando che esiste in questo mondo quattro tipi di cuori differenti, quattro tipi differenti di cuore. Però specialmente c'è un cuore, fratelli, che io vorrei portarlo alla vostra considerazione in questo momento, che è in Matteo capitolo 13 versetto 4. Dice che questo seminatore tira il seme e cade questo seme in un terreno vicino alla strada. E sono venuti gli uccelli del cielo e lo hanno mangiato questo seme. Si sono portati via la parola. E questo terreno che resta senza nessuna benedizione, che ci sta dicendo che questo terreno vicino alla strada, no, non sta parlando di terreni coltivabili che sono preparati con la latra, no, sta parlando di quelle piccole frange di terra vicino alla via dove passa gente dal mattino alla sera, passano carri con i buoi, sono terreni che sono veramente compatti e sono così compatti che il seme cade, non penetra e vengono gli uccelli. Che dice la Bibbia che sono gli uccelli? Che rappresentano gli uccelli? È Satana! Più avanti c'è la spiegazione. Questi uccelli rappresentano Satana, che prende questo seme e ci lascia senza niente. Questa porzione della parabola del seminatore ci sta indicando che il cuore che si sta indurando non può ricevere la verità dell'Evangelo, non può ricevere certe verità del Vangelo, perché questo Vangelo non riesce a penetrare nel suo cuore. Che può fare il Signore con una chiesa che accetta solamente la metà dell'Evangelo e l'altra metà la rifiuta perché non gli conviene? Perché l'altra metà esige obbedienza, esige sacrificio, perché l'altra metà esige santità, perché l'altra metà esige, fratelli, un vero darsi, così questo Vangelo non può penetrare nel nostro cuore. Il Signore parlava di questo quando parlava dei tempi del profeta Malachia. Ai tempi del profeta Malachia il Signore diceva al popolo: ascolta mio popolo, ritornate a me e io ritornerò a voi, però ritornate a me. Allora veniva il popolo perplesso, perché il Signore si sta dicendo questo? Ritornate a me. E viene il popolo e dice al Signore: Signore, in cosa dobbiamo tornare? Essi ben sapevano in che cosa dovevano tornare. Dio non si stava sbagliando. Il Signore dice al popolo in tempo di Malachia: tutta la nazione mi sta rubando. Però Signore, in che cosa ti abbiamo rubato? Diceva il popolo. In che cosa? Esamina bene i tuoi conti, in che cosa ti abbiamo rubato? E il Signore doveva dire al popolo. Il Signore gli diceva a questo popolo: tutti voi mi hanno disprezzato e tutti voi mi hanno disonorato. Però il Signore, in che cosa ti abbiamo disprezzato e in che cosa ti abbiamo disonorato? Per caso voi non mi avete disonorato quando venite e mi portate le vostre offrende, le vostre bestie, però me le portate cieche, inferme, vecchie e zoppe? Fate questo con i vostri principi e vedete come va a finire la cosa. Perché a me offrite queste cose? Così è, fratelli, a volte la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Tutto questo succede perché abbiamo il cuore veramente indurito. E io vorrei, fratelli, che voi prestate attenzione ai cuori induriti. Fatevi una domanda: quanti anni avete passato col cuore indurito alla presenza del Signore? 5? 10? 15 anni? E il cuore non risponde, fratelli. Ritornando a Faraone, dice la parola che Faraone ha indurito il suo cuore per non lasciare uscire il popolo di Israele d'Egitto. ha indurito il suo cuore. Quando Dio ha visto che Faraone aveva indurito volontariamente il suo cuore, dice la parola che il Signore ha indurito il cuore di Faraone ancora di più. Il Signore è serio, il Signore è tremendamente serio, oltre alla durezza che lo stesso ombre si stava producendo, viene il Signore e lo indurisce ancora di più. Questo è uguale a un fosso che l'uomo cava e dopo butta terreno e comincia a pressare compattando con i talloni questo terreno. E il Signore gli dice: uomo, non si fa così, così è poco. E porta una ballerina, sapete cos'è? Un compattatore edile, quelle macchine che compattano il terreno prima di fare le strade. E comincia il Signore con questo compattatore. Perché, fratelli? Perché primo sei stato tu a indurire il tuo cuore. E allora l'indurire il nostro cuore è terribile. Vediamo Giovanni capitolo 3, versetto 18. E questo ci fa abbastanza paura. Guardate cosa c'è scritto qua nella Sacra Scrittura. Dice la parola del Signore. La Bibbia ci comincia a dire il versetto 16: poiché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Sta parlando della gente che crede, però qua sta parlando della gente che non crede. Versetto 18 dice la parola: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, perché ha resistito, si è opposto all'opera e al muoversi dello Spirito Santo nella vita di ognuno di noi. Pertanto, fratelli, guardate il cuore indurito. Faraone stava manifestando questa durezza in parole, la manifestava infatti, così come in attitudine, manifestava tutta la durezza che aveva verso le cose del Signore. Il Signore una volta ha detto dei farisei: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Io credo che voi già vi siete messi a pensare, vi siete messi a pensare in questo. L'Emanuele era arrivato in tutto il territorio palestino, in tutta la Giudea, per predicare l'Evangelo del Padre suo. E lì era il Signore, l'Emanuele, che significa Dio con noi. E il Signore tutti i sabati andava alla sinagoga a predicare e tutti i giorni andava a predicare nelle case, predicava nelle strade, predicava sui monti. Andava nei valli, nelle valli a predicare l'Evangelo del Padre suo. Però, fratelli, quando la gente vuole indurire il suo cuore, fratelli, la parola non riesce a penetrarvi. Non c'era in quel tempo lì Cristo, che era pieno della pienezza dello Spirito di Dio, pieno di potere e di ogni autorità, che quando alzava la voce il mare smetteva di ruggire e la tempesta lasciava di essere, veniva una pace, una tranquillità. Allora com'è possibile che il Signore, parlando a questa gente, la gente stringeva i suoi denti pieni d'odio contro il Signore, e quello che volevano era scacciarlo a un abisso o addirittura ucciderlo. Fratelli, è che i cuori erano veramente induriti, la parola non poteva penetrare nel loro cuore perché erano induriti. Nel libro degli Atti, allo stesso modo, nel versetto 23-24 che abbiamo letto, ci spiega la scrittura che Paolo si era appellato a Cesare perché volevano ucciderlo in Gerusalemme, però ha detto io appello a Cesare e allora andrai da Cesare. E dopo essere passato per una tormenta terribile nel Mar Mediterraneo è arrivato a Roma, non hanno trovato nessun motivo per cui potevano metterlo a morte, l'hanno lasciato custodito in una pensione. E gli davano il permesso di parlare dell'Evangelo ed egli predicava tutte le mattine, tutti i pomeriggi e parlava dell'Evangelo di suo padre. Che grande la convinzione di quest'uomo! Dice che alcuni gli credevano, però altri non credevano al Vangelo. In più, quelli che non credevano si opponevano e dicevano agli altri uomini: non crediate, e gli increduli se ne sono andati da questo luogo, però prima di chiudere la riunione ha detto queste parole, che il cuore di questo popolo, diceva lui, si è ingrossato, il cuore di questo popolo si è indurito. Ossia, tale la callosità che è intorno al nostro cuore, che si è creata in tutti questi mesi, in questi anni, quando ci siamo avvicinati ai riti e alle cerimonie, alla routine che a volte non ha nessun senso, ci siamo messi in queste cose, fratelli, però dice la parola che la gente ascoltava con fatica, ossia che ascoltavano però non capivano. E come, siccome non capivano, il Signore scondeva la verità, chiudeva l'intendimento e questi restavano col cuore indurito, di modo che non si convertivano e non c'era nessuno che li potesse guarire, questi poveri uomini. Fratelli, che meraviglia! È avere orecchi per apprendere i misteri della parola di Dio. Accettare queste sfide che il Signore ci chiede nella Sacra Scrittura. Che meraviglia è avere occhi per contemplare l'eredità che Dio ha per noi, non solamente là nel cielo, perché quell'eredità sarà un'eredità gloriosa sicuramente, che dice la Bibbia che non, la mente dell'uomo non può neanche pensare quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano. L'uomo va pensando migliaia di anni e ritorniamo a Socrate, Platone, Euripidi ed essi non si immagineranno mai quello che Dio tiene pensato per noi. Questo sarà meraviglioso, però che Dio ci dia orecchi affinché intendiamo, che ci dia occhi perché possiamo vedere l'eredità che abbiamo qui sulla terra, fratelli. L'eredità meravigliosa che abbiamo qua sulla terra, che ci dia questo cuore, oh Signore, affinché ci possa vivere Cristo con tutta la sua pienezza, affinché ci possa vivere Cristo con tutte le sue esigenze, che ci possa vivere Cristo con tutti i sogni che Lui ha per noi. Il Signore che ci dia occhi affinché noi possiamo vedere quelli che saremo e quello che faremo. Non prima quello che saremo. No, questo è impossibile. Prima c'è il sangue e dopo l'olio. Non è prima l'olio e poi il sangue. Cosicché Dio ci dia occhio per poter vedere quello che Dio ha per noi. Quello che noi arriveremo ad essere, c'è un potenziale meraviglioso che il Signore vuole spargere sulla nostra vita affinché noi possiamo fare cose meravigliose per la gloria del Signore. Che ci dia occhi il Signore e orecchi affinché noi possiamo vedere e ascoltare. Per questo il Signore Gesù Cristo ha detto: benedetti, benedetti i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. Che fate voi quando leggete la Sacra Scrittura? Sarà questo per voi? O sarà per quelli che sono vicino a voi? Dice qualcuno che alcuni saranno condannati per essere troppo generosi, perché quando sentono un messaggio della parola di Dio o qualche ammonizione, pensano sempre che per gli altri, questo è per quello, questo è per quell'altro, e lui, per lui non è niente, su di lui scivola tutto. Che tristezza, una gran tristezza. Lo Spirito di Dio, se lo Spirito di Dio non ha fatto l'opera sua, e noi dobbiamo affliggersi. Beati gli occhi che vedono e gli orecchi che ascoltano. Beati se ci sono qua persone che possono vedere e che possono anche ascoltare, perché i loro cuori sono stati blanditi, sono stati resi teneri, e l'Evangelo ha potuto penetrare, e invece non hanno potuto penetrare in quei cuori che si sono induriti. Terminando questa predicazione, fratelli, sapete voi quando un cuore è indurito? Un cuore indurito secondo Prima Pietro capitolo 5 versetto 6. Lì il Signore vi sta dando il modo di sopperire a questo, e vuole che sperimentiamo un innalzamento di gloria. Dice lì la parola: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, affinché ci innalzi quando il tempo venga. Il tempo stabilito di Dio. E molte volte siamo pieni di problemi gravi nella nostra vita. Però l'uomo non vuole umiliarsi davanti a Dio. Piange davanti alla sua amante e non piange davanti a Dio. Ha il cuore completamente ottenebrato. Quest'uomo è completamente indurito. Perché rifiuta la voce dello Spirito che ci riprende e ci ammonisce. E questo non piace alla carne. O quando un fratello ci ammonisce, ci riprende, questo non piace alla nostra carne. Siamo induriti. Quando invece dovremmo dare grazie a Dio che un altro fratello vede quello che noi chissà non possiamo vedere. Un cuore indurito quando noi spegniamo la voce della coscienza, la oscuriamo, fratelli. Possiamo dire che un cuore indurito anche quando, sapendo che noi possiamo fare il bene, non lo facciamo. Quando, avendo due alternative, scegliamo sempre il male. Sempre il male. Questo è prodotto di un cuore che è veramente indurito. Quando noi chiudiamo i nostri cuori al povero, quando noi vogliamo con i doni che Dio ci ha dato vivere egoisticamente solamente per alimentare e provvedere la nostra vanità, che stile di vita cristiana è questo? Questa è un'abominazione agli occhi del Signore. Quando viviamo vuoti di Dio, vuoti, vuoti. Quando noi siamo dominati perfino dal peccato. Siamo con un cuore indurito. Quando noi, sapendo che il Signore viene presto, perché i segnali del popolo di Israele ci dicono, che il fico ci dice che la venuta del Signore è vicina, perché i rami, i frutti e i fiori stanno già apparendo, e noi non facciamo caso a questo e viviamo come mancassero ancora 4 o 5 mila anni perché Cristo venga. Siamo induriti. C'è una durezza di cuore quando abbiamo perduto il nostro primo amore, quando abbiamo perso questo timore reverenziale del Signore Gesù Cristo. E sapete una cosa, fratelli? Dio si è già formato un concetto di ognuno di noi. E parlo con quelli che già siamo cristiani da tanto tempo, 20, 30, 40 anni. Dio si è formato già un concetto di noi. Perché vedete il concetto che Dio aveva di una delle tribù di Israele, la tribù di Efraim. Cercate Osea capitolo 4 versetto 17, vedete il concetto che Dio aveva di questa tribù, la tribù di Efraim. E lì, fratelli, dice la Sacra Scrittura, Efraim si è congiunto con gli idoli, lascialo, lascialo. Fratelli, un figlio di Giacobbe, un discendente di Abramo, una tribù dove non mancava la conoscenza della parola di Dio. C'erano stati grandi uomini e adesso in questi tempi dice il Signore lascialo, perché lui si è congiunto con gli idoli, un cuore veramente indurito. E ci sono molte persone che potremmo essere dati agli idoli, o in altre parole induriti, con un cuore indurito dovuto alla perversione, dovuto al materialismo sfrenato, che non ci importa nient'altro che andare avanti e comprare fin quando ne abbiamo nel nostro libro degli assegni. E il Signore ha detto a quel materialista: sciocco, questa notte stessa ti chiederanno l'anima e di chi sarà tutto quello che hai accumulato. Queste vanità, fratelli, cuori induriti per l'avarizia, cuori induriti per i vizi. E non lo possono lasciare, e non possono lasciare il peccato, venduti al mondo e venduti ai desideri del mondo. Perché non vogliamo ascoltare Dio, è che non lo possiamo lasciare, impossibile. Bugiardi, la Bibbia dice tutto lo posso in Cristo che mi fortifica. Che bello, fratelli, quello che succede che noi non vogliamo e il cuore si sta indurendo. Che dice Ezechiele 11:19? Lì il profeta sta parlando di due tipi di cuore. Ci sta dicendo lì, cari fratelli, il Signore dice: io toglierò il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. Toglierò il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. Questo, fratelli, solo è possibile attraverso di un miracolo. Solo un miracolo. Solo per un miracolo il Signore toglierà il nostro cuore di pietra e ci darà un cuore di carne, un cuore docile, un cuore sensibile. Che bello, fratelli. Allora capiremo le verità e i misteri della parola di Dio e piangeremo come bambini: Signore, perché non ho fatto questo prima? Come ero indurito, però adesso i miei occhi possono vedere, i miei orecchi possono ascoltare le meraviglie delle tue leggi. Cosicché, fratelli e sorelle, se volete scappare da un cuore indurito, cominci a lavorare con questa callosità. Cominci a lavorare con questa callosità. E quando andate alla presenza del Signore sentirete una freddezza spaventosa e terribile, come mai avrete sentito. Perché sarete come un blocco di gelo davanti alla presenza di Dio. e dopo un'ora vi alzerete sempre con un pezzo di gelo. Però andate un'altra volta e il giorno seguente andate un'altra volta e poi ancora la presenza del Signore e poi ancora il Signore. E questa vita comincerà a sciogliersi, comincerà a sciogliersi. E il Signore dirà, così come ha chiesto ad Elia, guarda Elia, non hai visto Acab, che quest'uomo cammina umiliato alla mia presenza. Vai a dirgli che non gli toglie la vita in questi giorni. Chissà i suoi figli sì, ma lui no, perché si è umiliato alla mia presenza. Quando cominciamo a entrare alla presenza del Signore, qualche cosa succederà. Qualcosa Dio ci comunicherà, e quello che ci vuole comunicare a voi e a me è la vita del suo figlio Gesù Cristo, affinché i nostri cuori, fratelli, siano docili e possano ascoltare, possano vedere quello che abbiamo bisogno e quello che il popolo di Dio e il nostro paese ha bisogno. Gloria al Signore. E qui sembra che ci sono persone che sono state indurite per anni ascoltando il Vangelo. Gli piace il Vangelo, vanno a mettersi in una chiesa, però questo è tutto. E continuo col cuore indurito. Si compra una Bibbia dorata, bella, che costa $40, però non basta. Compiono un programma settimanale di lettura, però non basta. Voi dovete portare il vostro cuore davanti a Dio. Cantate benissimo, però questo non basta. La parola vi impatta, però questo non basta. Perché impatta al livello dei sensi, però non penetra nel vostro cuore. Allora il Signore vuole fare la sua opera con voi. Vuole togliere questo cuore di pietra insensibile, che non ha amore, che non ha compassione, che non lo smuove niente, che non lo impressiona niente. Dio vuole togliere questo cuore e mettere un cuore di carne. Un cuore di carne. Alleluia. 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 Benedetto Padre Celestale, ti ringraziamo, ti benediciamo. Gloria al tuo santo nome. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo santo nome. Sì, oh Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua parola, oh Padre. Grazie, oh Signore, per quello che farai nelle nostre vite. Grazie, oh Dio d'amore, che toglierai dall'interno nostro questo cuore di pietra e ci darai un cuore di carne. Grazie, oh Signore, che i nostri occhi vedranno. Grazie che i nostri orecchi ascolteranno. Ti chiediamo perdono e per il nostro cuore duro. Grazie, oh Padre, che tu lo cambierai. Grazie, oh Dio d'amore. Grazie, oh Padre. Grazie, grazie, grazie. Nel nome di Gesù. Amen e amen.